वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita.
Krishna Krishna, Hare Hare.
Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte sesta, il capitolo intitolato India, unificare l'ISKCON. Tuttavia la regola generale è che i sannyasi si impegnino completamente nella predica e la predica dei sannyasi non dovrebbe essere ostacolata. Chiunque sia incaricato di un servizio particolare deve rimanere e se sorge qualche divergenza si deve cercare di correggerla. In ogni chiacchiera c'è una parte di verità. Prabhupada non stava soltanto definendo e sistemando l'immediata contesa, ma stava elevando tutti i discepoli al livello di una dedicata e ispirata coscienza di Krishna. Egli non si schierava con un partito e non attenuava la filosofia per pacificare. Si appellava all'intelligenza dei discepoli e ancora di più entrava nei loro cuori e li rendeva soddisfatti e veramente desiderosi di lavorare insieme. Quando Prabhupada finì di parlare, chiese di avere una risposta. Jayadvaita rispose che i presidenti sarebbero stati completamente soddisfatti dalle decisioni di Prabhupada. Anche Tamala Krishna assicurò che anche i GBC sarebbero stati soddisfatti e che tutti, per grazia di Prabhupada, potevano ora andare avanti con la giusta comprensione. Allora i devoti lasciarono la stanza di Prabhupada con animo gioioso e si prepararono a raggiungere gli altri per un ravvivante e non politico festival di Gora Purnima. Il giorno successivo Prabhupada uscì per la passeggiata sul tetto dell'edificio di Mayapur. Appena egli cominciò a passeggiare sul tetto, almeno 2 dozzine di devoti, in gran parte presidenti di templi e sannyasi, lo raggiunsero. I presidenti dei templi si sentivano vittoriosi. La loro posizione era stata rivendicata e le errate comprensioni filosofiche erano state rettificate. Ora ogni cosa era nella giusta posizione. Tutta la faccenda aveva accresciuto la fede dei devoti in Prabhupada e nel buon senso di seguire il suo ordine senza falso prestigio. Mentre passeggiavano, Pancha Dravida Swami, in un atteggiamento di arguto sollievo dopo la tensione dei giorni passati, cominciò a far domande a Srila Prabhupada in modo originale. «Srila Prabhupada», disse, «c'è una cosa che non capisco. Nella Chaitanya Charitamrita, quella storia di Sakshi Gopala, la divinità che venne testimoniare a favore del giovane Brahmana, il Brahman anziano promise la mano di sua figlia in matrimonio e allora la divinità venne a testimoniare. Allora, se era un devoto così puro, perché mai invitò la divinità ad affrontare un viaggio così lungo al solo fine di potersi sposare? Perché non voleva rimanere celibe? E perché fare in modo che la divinità venisse al suo matrimonio?» Non erano soltanto le parole che disse, ma il modo in cui Pancha Dravida le pronunciò, gesticolando nel ruolo di un sannyasi ipercritico. Allora Prabhupada entrò immediatamente nello spirito del gioco. «Noi non siamo contrari al matrimonio, siamo contrari al sesso illecito. Ma poiché nessuna donna vorrebbe averti come marito, ora stiamo dicendo che nessuno dovrebbe sposarsi. Considera la psicologia in questo caso». I devoti scoppiarono a ridere senza freno. «Questa è la filosofia dell'uva acerba», disse Prabhupada. «Poiché nessuna donna vorrebbe averti, poiché nessuno ti vuole, senti questo rifiuto e pensi che nessuno dovrebbe sposarsi». Il mattino di Gora Purnim, il giorno dell'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada lesse sullo Srimad Bhagavatam i versi che si riferivano alle parole pronunciate da Prahlad Maharaj a Sri Nishimadeva. I versi, dallo Srimad Bhagavatam 7.9.38, si riferiscono indirettamente all'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. «E così, mio Signore, Tu sei apparso nella forma di differenti avatar, di esseri umani, di animali e di grandi persone sante, di esseri celesti, nella forma di un pesce e di una tartaruga. In questo modo mantieni l'intera creazione e i differenti sistemi planetari e uccidi i principi demoniaci in ogni età. Perciò, mio Signore, Tu proteggi i principi della religione. Nell'età di Kali Tu non riveli di essere Dio, la persona suprema, Per questa ragione sei noto come Tri-Yuga, il Signore che appare in tre yuga. Seduto comodamente sul suo Vyasasana, Srila Prabhupada ha detto uno sguardo al di sopra dei suoi occhiali di lettura, alla lunga sala piena di discepoli seduti. Due devoti lo sventolavano con due ciamare di piume. I luminosi candelieri di vetro brillavano. All'estremità opposta della sala si ergevano le forme di Radha Madhava e di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Qui c'è un'affermazione specifica a proposito di Sri Chaitanya Mahaprabhu, disse Prabhupada. Egli è un avatara, Dio stesso, Krishna, la persona suprema, ma è Channa. Channa significa coperto, non direttamente manifesto, perché egli è apparso nella forma di un devoto. Srila Prabhupada spiegò perché il Signore Supremo apparve in Kali Yuga come devoto. Quando Sri Krishna apparve, ordinò a tutti: arrendetevi a me. Ma essi pensarono: chi è questa persona che ci chiede di arrenderci? Che diritto ha? Perché dovrei abbandonarmi? Ma Dio stesso, l'essere supremo, deve dare ordini. Egli è Dio. Noi invece la pensiamo in modo diverso. Chi è quest'uomo? Perché sta dando ordini? Perché dovrò abbandonarmi? L'intero metodo della coscienza di Krishna è sottomissione, arrendersi a Krishna, spiegò Prabhupada. E il modo di sottomettersi a Krishna consiste nel sottomettersi al suo devoto, al suo rappresentante. Perciò Sri Chaitanya Mahaprabhu apparve in questo giorno per concedere la sua misericordia alle anime cadute, che sono tanto sciocche da non voler accettare la coscienza di Krishna. Egli li ammaestra personalmente. Questo è il Kirtan. Più tardi, quel medesimo mattino, Prabhupada scese di nuovo nella sala del Tempio per la cerimonia delle iniziazioni. 15 devoti dovevano ricevere l'iniziazione braminica e 25 la prima iniziazione. 7 devoti poi dovevano ricevere il sannyasa. Di nuovo, Srila Prabhupada citò il verso che era diventato il tema del festival. Kipa vipra kipagnasi, sudra kenenaya. Essere griasta o sannyasi non ha importanza, si deve diventare un guru. Come? Yei Krishna tattva vetta. Chi conosce i principi della coscienza di Krishna, chi comprende Krishna, può diventare un guru. Guru è la carica che si dà a un sannyasi o a un brahmana. Senza diventare brahmana nessuno può diventare sannyasi. Si presume che un sannyasi sia il guru, sia nell'ambito dell'ashram che dei varna. La gente soffre in tutto il mondo per mancanza di coscienza di Krishna. Srila Prabhupada raccomandò ai giovani di vivere come sannyasi molto rigidi. Mise in rilievo che tutti i suoi discepoli dovevano essere addestrati a qualificarsi come guru. Citò: Yare dekatare ka Krishna Upadesha. Che tu appartengano a quel distretto o a un altro distretto, che tu viva in casa o fuori casa, non ha importanza. Tu diventi un guru. Tutti. Come potrò diventare guru? Non ho qualifiche. Chaitanya Mahaprabhu disse che non è richiesta alcuna qualifica. L'unica qualifica consiste nel ripetere l'istruzione della Bhagavad Gita. Questo è tutto. Yare deka ka Krishna Upadesha. Diventate guru. Non adulterate Krishna Upadesha come mascalzoni o dissennati. Presentate la Bhagavad Gita così com'è. Allora potete diventare guru. Potete diventare un guru nella vostra famiglia, potete diventare un guru nella vostra società, nella vostra nazione, dovunque siete. E se è possibile, uscite e predicate questa missione della Bhagavad Gita. Per questa ragione il nostro movimento si chiama Coscienza di Krishna. Qualunque cosa Krishna dica, accettatela e predicatela. Diventate guru. Il giorno di Gora Purnima tutti digiunarono fino al sorgere della luna. Nella prima mattina i pellegrini cominciarono ad arrivare in gran numero. Da tutto il Bengala occidentale la gente visitava i templi di Mayapur, specialmente il luogo di nascita di Sri Chaitanya Mahaprabhu e più di recente il Mayapur Chandrodaya Mandir della ISKCON. A Calcutta la popolazione era stata informata dai cartelloni che pubblicizzavano il festival di Gora Purnim della ISKCON e passando di bocca in bocca la notizia arrivava a migliaia di abitanti dei villaggi che avevano sentito parlare della più grande costruzione del Bengala occidentale e della divinità dorata di Radha Madhava. I devoti accoglievano gli ospiti con il prasadam e vendevano copie di Gita Nagan, i versi in lingua bengali della Bhagavad Gita di Prabhupada. Fin dalla notte lunghi fiumi di persone fluivano fuori e dentro dai cancelli anteriori. La folla sollevava una nuvola di polvere e l'aria era piena di suoni e delle campanelle dei rickshaw. Le donne cantavano, gli amici parlavano e dal tempio usciva il suono amplificato dei kirtan. La maggior parte dei visitatori percorreva il viale che porta al tempio, visitava la mostra di fotografie e si fermava un po' di tempo godendo del kirtan e delle scene teatrali sul palco del pandal situato all'aperto. Sebbene il flusso di visitatori sfiorasse i 100.000, la scena rimaneva serena mentre la gente si muoveva senza spingere o affrettarsi, osservando il rispetto abituale di chi visita un luogo santo. Dhruvanath racconta: il più estatico avvenimento del festival fu quando, dopo aver avuto il darshan con le divinità al mattino, Prabhupada circonambulò il tempio. C'era una campana sull'uno e sull'altro lato della stanza delle divinità e mentre giravano intorno insieme con Prabhupada ad ogni giro, arrivando alla campana, Prabhupada riceveva la corda dalla mano di un devoto. Mentre i devoti danzavano e cantavano estaticamente, Prabhupada faceva risuonare la campana al tempio con il kirtan e contemporaneamente sollevava la mano destra per indicare che i devoti dovevano intensificare il canto e la danza. Anakadundubi racconta: Srila Prabhupada amava sedere sulla veranda per avere davanti agli occhi l'intero panorama di Mayapur. Lo vedevo osservare alcuni ragazzi che governavano le mucche. Era assorto nell'osservare il santo luogo. Poi qualcuno gli porse un piccolo binocolo ed egli girò attorno lo sguardo con un dito sollevato in aria. Guardava come un generale. Stava guardando al di là della casa di Bhaktivinoda Thakur e poi individuò il luogo di nascita di Sri Chaitanya. Lo guardò da vicino con molta attenzione e disse: «Non c'è quasi nessuno, non ci sono uomini». Sasvarupa Dasa Goswami racconta: un giorno Prabhupada convocò i membri del GBC, era pomeriggio e io potevo capire che si sentiva molto felice. Stava ascoltando il kirtan nel tempio. Disse a tutti che dovevano venire a Mayapur a cantare per 24 ore al giorno. Disse: c'è tanto posto qui, la lezione del mattino è così bella. L'istruzione di Prahlad Maharaj, che risale a 1 milione di anni fa, era un bambino di 5 anni che parlava. Il canto, secondo Bhaktivedanta Thakur, è l'unico conforto. Non vi è niente di materiale nel canto. Ajamil pronunciò il nome di Narayana e fu salvato. Prabhupada disse che grandi infornate di devoti avrebbero sempre dovuto venire a Mayapur, in modo che fossero sempre presenti 5.000 uomini. Allora un devoto disse: in America stanno tentando di cantare di più, 12 ore, cercando di arrivare a un programma di kirtan di 24 ore. Sì, dappertutto, disse Prabhupada, questo canto dovrebbe continuare, invece di incontri, risoluzioni, e poi niente soluzioni, si dovrebbe cantare. Gopa Vrindapala racconta: avevo il servizio di guardia e Prabhupada si era alzato attorno a mezzanotte o a luna. Lui era di sopra e io stavo al piano di sotto. Stava cantando e camminava avanti e indietro sul balcone. Io non potevo vederlo, ma potevo vedere la linea del suo capo rasato. Camminava per circa 10 passi e poi tornava indietro per altri 10 passi. Il mio servizio di guardia durava 3 ore. Mi sedetti e cantai il mio japa, osservando il capo di Prabhupada che andava avanti e indietro. Talvolta mi accorgevo che il suo canto era più forte. Ricordai Bhaktisiddhanta Sarasvati, perché Srila Prabhupada aveva descritto molte volte il balcone che Bhaktisiddhanta Sarasvati percorreva avanti e indietro, considerando e prevedendo che il movimento per la coscienza di Krishna si sarebbe diffuso. Anche Prabhupada camminava pensando al modo di diffondere la coscienza di Krishna. Anakadundubi racconta: nella stanza di Prabhupada sulla parete c'era una bella scultura di Radha Krishna in legno di sandalo, proprio come quello della copertina del libro di Krishna, con Radha e Krishna in piedi. Radharani con un braccio attorno a Krishna, il quale regge il flauto e sostiene il suo mantello attorno alle spalle di Radharani. Quando non vi erano ospiti per il darshan, Prabhupada si sedeva e restava in contemplazione di questa scultura. Gli piaceva molto. Dopo il darshan, io gli toglievo la ghirlanda che egli aveva tenuto attorno al collo per circa 1 ora e mezza. Egli si alzava e prima di entrare nel bagno si toglieva la ghirlanda, poi tornava e dava la ghirlanda a Radha Krishna. Molte volte io gli detti ghirlande fatte di fiori bianchi, molto profumati, che Jananivasa mi aveva consegnato. Generalmente Prabhupada prendeva la ghirlanda e con un atteggiamento molto bello la poneva attorno a Radha Krishna. Era la perfezione dell'adorazione della divinità, il modo in cui egli sistemava la ghirlanda. Jananivasa racconta: poco prima che Prabhupada partisse, io salì e gli chiese: vuoi dell'incenso, Srila Prabhupada? Non vi era nessuno nella stanza in quel momento, lui era seduto nella stanza e cantava il japa. Cominciai a riempire la stanza con il fumo dell'incenso, il fumo si diffondeva dappertutto e Prabhupada aveva le finestre chiuse. Egli guardò e disse: questo crea una tale atmosfera di comprensione spirituale, è molto, molto bello. Io allora ripresi il mio canto. Pusta Krishna racconta: quando infine Prabhupada ebbe finito di presiedere al festival di Mayapur, io gli chiesi se era stanco, e Prabhupada disse: che significa stanco? Tante persone sono venute e sono andate e hanno sentito parlare di Krishna. Predicando ci si sente rinfrescati. Siamo giunti al sesto capitolo della sesta parte, intitolato Lo storpio e il cieco. Dalla maratona dell'estate 1975, la BBT aveva continuato a mantenersi di pari passo con gli iscritti di Prabhupada. Una dolce competizione trascendentale si era sviluppata tra Prabhupada e la sua BBT e distributori di libri. Nel novembre del 1975 Prabhupada aveva scritto a uno dei più importanti distributori. La BBT afferma di star lavorando alla velocità della mia traduzione e che voi state distribuendo al ritmo della pubblicazione. Essi mi devono ora il sesto canto dello Srimad Bhagavatam e io sto già lavorando al settimo. Nei mesi successivi, tuttavia, la spinta letteraria di Prabhupada subì una diminuzione, in gran parte a causa del suo coinvolgimento nell'impegno amministrativo. La sua diretta supervisione dei lavori di costruzione a Bombay, il suo viaggio di controllo amministrativo a Vrindavana durato mesi, la lotta per sanare il grosso scisma dell'ISKCON, tali attività non favorivano certo il suo impegno nello scrivere. A Mayapur, quando i suoi devoti non riuscivano a controllare lo sbattimento delle porte, egli si era lamentato con amarezza che questo rumore da collasso cardiaco, interrompesse la sua concentrazione mentre traduceva. Egli spiegò che a volte il termine traduzione è insufficiente per spiegare l'impegno di Prabhupada nello scrivere. Tradurre comporta soltanto la trasposizione dei versi e dei termini corrispondenti in un'altra lingua, ma le meditazioni più profonde di Prabhupada, alle quali egli si riferiva come alle sue estasi personali, erano i suoi commenti Bhaktivedanta. I risultati migliori sul suo lavoro di traduzione dei versi e della spiegazione di questi li otteneva quando egli poteva riflettere a questo proposito. Durante la giornata, non quando metteva in funzione il suo dittafono, a luna di notte. Stava trasferendo la densa e complessa conoscenza vedica in un contesto moderno, rendendola comprensibile ai lettori occidentali, e questo era un lavoro grande che richiedeva concentrazione. Per potersi rivolgere nel migliore dei modi agli uomini del mondo attraverso i suoi scritti dello Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada esigeva una situazione favorevole. Dopo il festival di Mayapur, egli formulò un itinerario che in circa un mese di tempo lo avrebbe portato a Leaway. Là si aspettava di trovare un'atmosfera benefica per la sua attività letteraria. Poco dopo il festival di Mayapur, il suo segretario di viaggio, Pustakrishna Swami, scrisse una lettera diretta a Leaway. Prabhupada deve sbrigare un grosso lavoro di traduzione. Non organizzate quindi alcun programma di predica e se vi sono molti ospiti, le loro visite devono essere ridotte a una sola ora e mezza di tempo, dalle 17 alle 18:30. Se organizzerete bene in questo senso, Prabhupada avrà a disposizione un po' di tempo per tradurre. Poiché l'itinerario di Prabhupada includeva anche un altro viaggio negli Stati Uniti, il segretario scrisse a Kirtananda Swami a New Vrindavana. Prabhupada ha parlato un po' più apertamente, ha detto che con l'andare del tempo egli si sta interessando sempre meno delle visite degli ospiti. Ha ricordato che Aurobindo vedeva gli ospiti una sola volta all'anno, nel giorno del suo compleanno. Benché Prabhupada ritenga che ciò non sia possibile ora, gli ho chiesto dove desidererebbe stabilirsi per un po' di tempo a tradurre. Egli ha parlato di New Vrindavana e ha detto che sarebbe venuto là dopo il Ratha Yatra di New York. Hawaii, 3 maggio 1976. Dopo brevi visite in alcune città dell'India, comprese tappe a Melbourne ed Auckland e alle Fiji, Prabhupada arrivò a Lahore, secondo il programma stabilito. Là incominciò a intensificare immediatamente il suo lavoro di traduzione. I devoti notavano avidamente la quantità dei periodi che egli ogni notte registrava sul suo dittafono. Questa era per loro la misura della quantità di benedizioni riversate sull'umanità. Mentre in India egli non aveva fatto che un centinaio di periodi al giorno e talvolta non aveva fatto alcuno, a Leaway la sua quota saltò a 200 e di giorno in giorno anche a 300. Haril Sauri, che come servitore aveva accompagnato Prabhupada, scrisse sul suo diario: Prabhupada sta traducendo a una velocità mai raggiunta finora. Ha fatto di nuovo 290 periodi ieri notte. Il tempio era situato in una zona molto quieta, nel mezzo di una proprietà di alcuni acri tenuti a giardino. Nel cortile vi era un grande e maestoso albero bagnano, e nella parte anteriore vi erano i cespugli di tulasi, più grandi di tutta l'ISKCON. I devoti coltivavano le verdure occorrenti per il loro consumo, e i fiori, i manghi e le noci di cocco erano così abbondanti da essere disponibili gratuitamente. Il clima era soleggiato, intervallato da piogge occasionali. Thank you. Prabhupada si sentiva malato e non riusciva a dormire più di un'ora e mezza nel corso della notte e una o due ore durante il giorno. Tuttavia, essendo trascendentale, egli si serviva di questa insonnia come di un altro modo per incrementare il suo lavoro di traduzione. Sebbene la parte predominante del suo tempo fosse dedicata all'attività letteraria, egli continuò a dare le sue lezioni nel tempio, a fare le sue passeggiate mattutine e a tenere discussioni sulla spiaggia, a rispondere giornalmente alla sua corrispondenza. Eppure le Hawaii erano ben lungi dall'assomigliare a Vrindavana e a Calcutta, dove vecchi amici e nuovi ammiratori gli rubavano ore del suo tempo. Qui egli si trovava in gran parte solo con il suo staff di devoti da addestrare. Era stato ad Honolulu per circa una settimana quando un mattino, passeggiando lungo Waikiki Beach, Prabhupada annunciò che quella sera avrebbe terminato l'ultimo commento del settimo canto. Quando Harisa Auri espresse la sua felicità a questa notizia, Prabhupada rispose: «Oh, posso finirlo molto velocemente, ma devo presentarlo alla vostra comprensione. Il fatto di presentarlo all'uomo comune richiede profonda riflessione, molta attenzione». Quella sera, alle 9 circa, Prabhupada chiamò Harisa Auri e disse che non voleva farsi massaggiare. Voleva avere il tempo di finire il settimo canto. Chiudendo la porta e tornando al suo tavolo, lavorò per tutta la notte fino alle 5 del mattino. Alla fine del settimo canto, egli fece una notazione di chiusura. Completato la sera di Vaishali Sukla e Kadasi, il 10 maggio 1976, al tempio del Panchatattva di New Navadvip, Honolulu. Per la misericordia di Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasa di Gaura Bhakta Vrinda. Possiamo quindi molto felicemente cantare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Immediatamente Prabhupada si rivolse all'ottavo canto, cominciando con la preghiera. Prima di tutto, offro i miei umili e rispettosi omaggi al mio maestro spirituale, Sua Divina Grazia, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Prabhupada spiegò che il suo maestro spirituale lo aveva istruito nel 1935 a Radhakunda, mettendo in rilievo l'importanza della distribuzione di libri più che la costruzione di templi. Egli aveva seguito quell'istruzione dando inizio alla pubblicazione della sua rivista Back to Godhead nel 1944 e nel 1958 aveva cominciato la traduzione dello Srimad Bhagavatam. Dopo la pubblicazione dei primi tre volumi di quest'opera in India nell'agosto del 1965, egli era partito per gli Stati Uniti. Sto cercando in continuazione di pubblicare libri, secondo il suggerimento del mio maestro spirituale. Ora, nel corso di quest'anno, il 1976, ho completato il settimo canto dello Srimad Bhagavata. È una sintesi del decimo canto. È già stato pubblicato con il titolo Krishna Dio, la persona suprema. Eppure, l'ottavo canto, il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo devono essere ancora pubblicati. In questa occasione perciò prego il mio maestro spirituale di darmi la forza necessaria per portare a termine il mio lavoro. Non sono né un grande studioso né un grande devoto, sono soltanto un umile servitore del mio maestro spirituale e sto cercando di fare del mio meglio, nei limiti delle mie possibilità, per pubblicare questi libri con la cooperazione dei miei discepoli in America. Fortunatamente studiosi di tutto il mondo stanno apprezzando queste pubblicazioni. Cooperiamo tutti per pubblicare il numero più grande possibile di volumi dello Srimad Bhagavatam al solo fine di compiacere Sua Divina Grazia, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Thakur. Thank you. Prabhupada aveva detto che stava rendendo il Bhagavatam un'opera comprensibile per l'uomo comune. Questo non significa che i suoi scritti mancassero di sostanza, essi erano pura sostanza. Tuttavia, nello spirito dello stesso Bhagavatam, Prabhupada ometteva tutto ciò che era estraneo e poteva far divergere l'attenzione del lettore, selezionando dai commenti dei differenti acharya tutto ciò che avrebbe indirizzato meglio il lettore verso il puro servizio devozionale. All'inizio dello Srimad Bhagavatam, l'autore, Srila Vyasadeva, stabilisce che il Bhagavatam esclude tutte le forme di religiosità aventi una motivazione materiale e offre soltanto il puro servizio devozionale. Per questa ragione lo Srimad Bhagavatam è definito il frutto maturo dell'albero della conoscenza vedica. E proprio come il Bhagavatam era in se stesso la conoscenza spirituale più essenziale, così Srila Prabhupada, traducendo e commentando il Bhagavatam, aveva utilizzato il medesimo spirito di trasmissione del puro messaggio, lasciando da parte ogni speculazione o deviazione. Sulla base dello Srimad Bhagavatam, che afferma Krishnastu Bhagavan Svayam, il Signore Sri Krishna è Dio, la persona suprema, la fonte di tutti gli avatar, la causa di tutte le cause, Srila Prabhupada rivelò questa conclusione in ogni pagina. Benché alcuni studiosi di sanscrito dissentano dall'enfasi che Srila Prabhupada ha posto su Krishna, la sua krishnaizzazione del sanscrito non era fatta a capriccio, ma seguiva rigidamente l'antica tradizione della Parampara. Gli studiosi universitari che lessero con serietà i libri di Prabhupada apprezzarono enormemente la sua qualità di rendere fedelmente lo spirito della Parampara. Arrivarono recensioni da tutto il mondo. Per coloro che non hanno accesso alla lingua sanscrita, questi libri trasportano in modo superbo il messaggio del Bhagavatam. Dottor Alak Hajib, Facoltà di Studi Sanscrita e Indiani, Università di Harvard. È un lavoro profondamente sentito, potentemente concepito e ottimamente spiegato. Non so se elogiare maggiormente la traduzione della Bhagavad Gita, il metodo audace di cui si è servito nelle spiegazioni, o la fertilità senza limiti delle sue idee. Non ho mai visto un altro lavoro sulla Gita di tale importante richiamo e stile. Essa occuperà un posto significativo nella vita intellettuale ed etica dell'uomo moderno per molto tempo a venire. Dottor Saligram Sukta, professore di linguistica all'Università di Georgetown. Per la prima volta abbiamo l'edizione di questa grande opera classica di argomento religioso, che è di accessibile lettura. Essa darà l'opportunità a studiosi di letteratura indiana, come anche ai seguaci della tradizione della coscienza di Krishna, di mettere a confronto il testo originale con una traduzione inglese moderna e di apprendere il profondo significato dell'opera grazie agli eruditi commenti di Srila Bhaktivedanta. Chiunque si dedichi a una lettura attenta dei commenti sentirà che qui, come nei suoi altri lavori, Srila Bhaktivedanta ha combinato una sana mescolanza di fervente devozione alla sensitività estetica di un devoto e al rigore intellettuale di uno studioso. In nessun punto del suo lavoro l'autore permette che il significato insito nel testo venga eclissato nel tentativo di favorire una dottrina particolare. Questi volumi, squisitamente elaborati, sono i benvenuti per arricchire le librerie di tutte le persone che si interessano di spiritualità indiana e di letteratura religiosa, siano le loro motivazioni determinate da interesse di studio, di devozione o di semplice lettura. Dottor J. Bruce Long, Facoltà di Studi Asiatici, Università di Cornell. L'edizione inglese tradotta da A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada è superba. Contiene i versi originali sanscriti e bengali, con la traslitterazione in caratteri romani, i termini inglesi corrispondenti, la traduzione e il commento elaborato che testimoniano chiaramente la profonda conoscenza dell'autore sull'argomento. Dottor Hobby L. Kapoor, Presidente Emerito e Professore, Facoltà di Filosofia, Istituto Governativo di Studi Superiori, Jaipur, India. Come on. letteratura vedica cita varie vie spirituali e forme di yoga. Per questa ragione, se l'autore dei commenti non ha realizzato la più elevata conclusione vedica, può facilmente perdere di vista il messaggio essenziale del Bhagavatam. I commentatori impersonalisti, infatti, hanno tentato di servirsi del Bhagavatam per sostenere le loro speculazioni, affermando che l'anima individuale è sotto ogni aspetto una con il Supremo, anche se ciò contraddice la finalità dello Srimad Bhagavatam. Come commentatore di letteratura vedica, Prabhupada si distingueva anche tra gli studiosi Vaishnava, perché era situato nella successione di discepoli proveniente da Sri Chaitanya Mahaprabhu, il quale è glorificato come Patita Pavana, il salvatore delle anime cadute, come seguace e come rappresentante investito di potere di Sri Chaitanya. Srila Prabhupada stava fedelmente e perfettamente trasmettendo la tradizione di liberare le anime cadute, portandole alla loro originale coscienza di Krishna. Il fatto che Prabhupada abbia reso accessibile il messaggio del Bhagavatam non costituisce una mera semplificazione. È un urgente appello al lettore affinché abbandoni l'illusione del mondo e accetti la liberazione eterna della coscienza di Krishna. Prabhupada stava rendendo accessibile al lettore medio una verità spirituale che era rimasta nascosta e inaccessibile anche per gli austeri praticanti dello yoga e per i colti brahmana esperti nel sanscrito. Vino vecchio in bottiglie nuove, lo definì Prabhupada. Gli argomenti Vaishnava contro l'impersonalismo erano stati espressi da Madhvacharya e da Ramanuja e più tardi erano stati sintetizzati da Sri Chaitanya nella filosofia della Cintya Bheda Bheda Tattva, la simultanea unità e differenza. Queste verità eterne erano state presentate in ogni era, ma nel dibattito tradizionale tra Vaishnava e impersonalisti la base autorevole era sempre stata la scrittura vedica. La società moderna, tuttavia, era così degradata che un predicatore non aveva più la possibilità di appellarsi all'autorità della scrittura vedica. Nessuno l'avrebbe accettata. Per questa ragione, gli scritti di Prabhupada citavano queste teorie quali l'origine della vita, determinata dal caso, la teoria dell'evoluzione di Darwin o l'evoluzione chimica. Egli le confutò con una logica ferrea, stabilendo che la vita non ha origine dalla materia inerte, ma dalla vita. Prabhupada aveva dedicato uno dei suoi primi saggi, Antimateria ed Eternità, agli scienziati del mondo e aveva anche adottato i versi citandoli in quel libro con il termine scientifico di materia e antimateria. Con destrezza si servì degli shastra e della logica per stabilire la conclusione vedica. Gli scritti di Prabhupada si opponevano anche ai falsi insegnamenti dei falsi yogi, dei falsi guru, e delle cosiddette incarnazioni apparse in Kali Yuga come un'impetuosa marea di falsità, sia in India che nell'Occidente. I suoi scritti criticavano anche le attuali istituzioni politiche, analizzando la causa della caduta delle monarchie, il fallimento della democrazia e prevedendo che le dittature avrebbero oppresso in misura sempre maggiore i cittadini. Le politiche governative di tassazione abusiva e la loro pressione per portare il popolo nella città a lavorare nelle fabbriche, favorendo così l'abbandono della semplice vita agricola, erano tutti argomenti discussi alla luce delle scritture. Nei suoi viaggi Prabhupada aveva osservato la degradazione rampante della società umana, la liberazione sessuale, il recente entusiasmo per l'intossicazione, il terribile crimine dell'uccisione di animali e il consumo di carne. Un commento della Bhagavad Gita tratta in modo particolare della minaccia di olocausto nucleare. Queste popolazioni sono considerate nemiche del mondo perché alla fine inventeranno qualcosa che porterà alla distruzione totale. Indirettamente questo verso anticipa l'invenzione delle armi nucleari, di cui il mondo è sempre molto orgoglioso. In ogni momento può essere scatenata una guerra e questi ordigni possono creare il caos. Essi sono creati solo per la distruzione del mondo, come è indicato qui. Queste armi sono inventate nella società umana a causa dell'ateismo. Non sono destinate alla pace e alla prosperità del mondo. La critica di Prabhupada era forte e autorevole, adatta a un vero acharya. Il suo atteggiamento, che non cedeva al compromesso, era un appello. Egli non era un timido studioso che metteva in rilievo alcuni riferimenti storici oscuri. Eppure, sotteso ai suoi scritti, c'era un umile tono di richiesta che parlava al cuore. Come servitore del servitore di Krishna, egli invitava tutti ad accettare la coscienza di Krishna, per ritrovare l'originaria posizione costituzionale di eternità, felicità e conoscenza comune a tutti. Nello scrivere i suoi libri, Prabhupada era pratico, eppure ciò richiedeva attenzione e una meditazione profonda. Egli combinava in sé la capacità di riflessione di uno studioso di testi con le applicazioni pratiche di un trascendentale riformatore sociale e politico. Tanti studiosi avevano già presentato le loro traduzioni inglesi della Bhagavad Gita, eppure nessun lettore era diventato un devoto di Krishna. La Bhagavad Gita così com'è di Prabhupada invece stava creando migliaia di devoti. Più ancora del fatto di aver reso accessibile la letteratura vedica, Prabhupada era venuto in Occidente cominciando da New York per stabilire un modo di vivere basato sulla letteratura vedica. Per conseguenza, egli aveva avuto a suo vantaggio esperienze di prima mano nel portare le persone più materialistiche allo standard della rinuncia e del servizio devozionale. I suoi libri riflettevano quindi queste realizzazioni pratiche e molte volte nei suoi commenti egli si riferiva alle sue difficoltà e ai trionfi nel tentativo di introdurre i principi spirituali all'interno di una società di materialisti. Nel sesto canto dello Srimad Bhagavatam egli aveva presentato la storia di Daksha, che maledice Narada Muni, dopo che Narada aveva istruito i figli di Daksha nella coscienza di Krishna. Il padre geloso, considerando Narada suo nemico, lo aveva maledetto a viaggiare senza interruzione, senza una dimora. Nel suo commento, Srila Prabhupada aveva scritto che anche lui era stato maledetto dai genitori dei suoi discepoli. Perciò, nonostante tutti i suoi centri sparsi nel mondo, egli doveva costantemente viaggiare e predicare. Termina qui anche oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, sesto capitolo, intitolato Lo storpio e il cieco.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama